Saluto ascoltatrici e ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e vi ricordo come sempre il numero dove scriverci durante la diretta: 331-6214013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS. Diretta @popolarenetwork.it, una mail, oppure se preferite scriverci in altri momenti potete farlo a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritorna la nuova rubrica di Francesca Scotti, Ore d'Ozio. Sarà nostro ospite in studio Pier Giorgio Pardo per tornare a parlarci del suo libro Matrilineare, recentemente uscito e dedicato al cantautorato femminile. E poi vi parleremo per le arti visive di una particolare iniziativa che poi Tiziana Ricci ci rivelerà. Parliamo con Barbara Sorrentini del Festival del Cinema di Pesaro e poi introdurremo anche una intervista. Ma apriamo la nostra trasmissione, come non potevamo non fare, con la notizia della morte questa notte a Bologna di Carlo Ginzburg, uno degli storici italiani più noti e più tradotti anche, conosciuti e apprezzati all'estero. Diversi gli ambiti della sua lunga carriera. Ginzburg aveva 87 anni. Era noto per i suoi studi sulla storia delle persecuzioni, le ricerche sull'eresia e il folklore e la cultura popolare del Medioevo e dell'età moderna, oltre ad avere indicato e tracciato la via per una metodologia storiografica che ha influenzato moltissimi dopo di lui, soprattutto storici della seconda metà del Novecento. Era nato a Torino nel 1939, figlio di Leone Ginzburg, il celebre intellettuale antifascista, e dell'altrettanto celebre scrittrice Natalia Ginzburg. È stato professore emerito alla Scuola Normale di Pisa, aveva insegnato fin dagli anni 70 in diverse università, Bologna prima di tutto, ma anche molte università americane. Il suo primo libro, rimasto noto anche perché fu uno dei primi studi su un determinato tipo di folklore e di tradizioni che affondavano le loro radici nell'antichità, nell'epoca pagana, era dedicato ai benandanti, guaritori sciamani del Friuli, che furono accusati di eresia dall'Inquisizione. Di Medioevo e di Inquisizione e di eresie si occuperà a lungo Ginzburg, che però si occuperà anche di storia dell'arte come si diceva, storia delle persecuzioni. Collaborò con Einaudi a lungo per la collana Microstorie, che prendeva il nome dalla corrente di studi storici che lo stesso Ginzburg aveva cofondato. E poi altri temi, la storia del pensiero politico, il metodo storico, come dicevamo, e la relazione fra vero e falso, e anche soprattutto una grande curiosità verso chi non ci somiglia, cioè verso l'altro, il mettersi in ascolto. Di tutto questo abbiamo parlato con David Bidussa, che Ginzburg lo conosceva e soprattutto che ci ha regalato le sue riflessioni. David Bidussa, la scomparsa di Carlo Ginzburg ci consente, pur nella grande tristezza che credo porti con sé per tutti coloro che lo hanno conosciuto, letto ed amato, una serie di considerazioni sul portato non solo suo di autore, di storico, ma anche sul suo atteggiamento intellettuale. Credo che sia un aspetto che David Bidussa possa e voglia approfondire.
Allora, sicuramente c'è un tratto personale, caratteriale, potrei dire quasi, che lo contraddistingue, e cioè appunto un elemento in cui Carlo Ginzburg ha avuto una vita accademica fantastica, ha avuto grande successo, è stato un intellettuale che ha coniato parole con cui noi oggi parliamo, e però non ha mai voluto, come dire, assumere la dimensione del maestro, ha avuto sempre voluto assumere la dimensione di uno che si fa delle domande inquiete, di uno che in un qualche modo sta accanto al suo lettore perché c'è una passione di saperne di più e di volerne saper di più. E io ho sempre trovato molto significativo che i suoi libri non siano mai una conclusione, siano in un qualche modo l'apertura di uno scenario di indagine, di domande, in cui tutti noi possiamo anche dire: benissimo, abbiamo fatto questo percorso insieme, ora proviamo magari a ritrovarci tra un po', io faccio delle riflessioni, magari vediamo se riesco a trovare degli indizi diversi. C'è una grande voglia, come dire, è una grande passione anche, a fare in modo che occuparsi di passato e occuparsi di presente non fosse dare la lezione col dito alzato, fosse, magari fosse in alcuni momenti anche richiamare all'ordine del modo di fare.
Sì.
Però quel richiamo all'ordine non è un richiamo alla verità, cioè non diceva: io dico il vero.
Certamente.
Ma io ti chiedo di essere consapevole delle conseguenze di quello che stai affermando, del tipo di contraddizioni che ci sono, del fatto di non accontentarti dell'ultima risposta che trovi, ma di andare avanti, di tenere in un qualche modo l'intelligenza aperta e attenta. Da questo punto di vista ho una disponibilità all'apertura difficilmente riscontrabile in molti altri intellettuali oggi.
Certo. C'è un rapporto, quello fra verità e menzogna, che Ginzburg approfondì per tutta la vita e insomma in qualche modo lo attraversò, ma a cui dedicò, insieme con il metodo storico e anche l'approccio, come ci diceva David Bidussa, su cui si interrogava e su cui a volte interrogava anche i suoi contemporanei, si è concentrato soprattutto nella seconda parte della sua vita, della sua carriera. Vero o falso, no?
Allora, lì, vero e falso, è un tema enorme, lui lì l'ha detto più volte, c'è un debito anche umano con un grande storico che lui non ha avuto la fortuna di conoscere, perché è morto quando Carlo Ginzburg aveva 5 anni, cioè, quindi non ha, questo storico è Marc Bloch, e dove il tema delle false notizie non è mai la ricerca del vero e basta, è perché le persone credono alle false notizie. Che cosa ti dà la possibilità di non cadere nelle false notizie, non di andare a cercare la verità, ma quella di averci uno strumento appunto in mano che ti consente di smontare le versioni che ti arrivano, di coglierne anche gli elementi magari di vero che contengono, ma di non accettare il codice del vero in assoluto che propongono. In una delle ultime interviste che lui ha rilasciato, credo su Lucy nel 2023,
sì,
intitolata Fake News tra passato e futuro, a un certo punto a me, che l'ho letta, ha detto e ha comunicato una voglia di impegno fantastica, dove a un certo punto dice: molti anni fa mi è capitato di stare a un convegno a Parigi e dire che Google è un gigante stupido, nel senso che non impone le sue domande, siamo noi che dobbiamo imparare a formularle partendo dalla massa di dati che ci mette a disposizione. Da qui l'idea, aggiunge, di porre delle domande a caso, partendo da quello che tecnicamente viene definito un rumore da evitare e che può invece rivelarsi una ricchezza inaspettata, quando lui, nei primi anni in cui ricerca e si occupa di eretici, il suo problema non è mai andare a cercare come questi credevano o cosa questi credevano, ma è cosa avevano letto o ascoltato per credere a ciò che credevano, le loro pratiche da dove nascevano in termini di consuetudini, di storie di vita, quindi di storie reali, non semplicemente di immaginario. L'immaginario è una conseguenza di come le persone vivono, delle parole che hanno ascoltato, delle opportunità che hanno avuto, come dire, delle curiosità che hanno. Era un modo, secondo me, molto aperto di dare dignità alle persone, di riconoscere dei percorsi, di porsi la domanda di come individuarli quei percorsi, di essere curiosi, di non essere supponenti, sì, come dire, di alzarsi la mattina e dire voglio saperne un po' più di lei, che secondo me è una grande medicina rispetto al fatto di avere la dimensione modesta di sapere alcune cose e di non sapere tutto.
Medicina contro la presunzione e il narcisismo, che è malattia molto diffusa, anche,
molto, molto profonda,
anche grazie alle tecnologie, no? Cioè, che hanno reso narcisisti anche le persone per bene, per dire una provocazione. Allora, sicuramente questo, e poi l'attenzione e la curiosità, come diceva David Bidussa, soprattutto a chi è diverso da noi, no? Perché sennò è troppo facile.
Sì, se no, come dire, non c'è curiosità, cioè perché ti devi andare a conoscere uno uguale a te? Ti conosci già, ti guardi allo specchio, ti basti.
Esattamente.
E allora però questo nasce dal fatto che tu non ti basti, non sei sufficiente a te stesso, devi sapere che qualsiasi cosa tu stai facendo la fai in forza del fatto che c'è qualcuno e qualcun altro diverso da te che concorre con te a creare la realtà. E quindi non lo guardi come, fra virgolette, per forza il nemico o l'antagonista. Poi magari tipo, potete essere su fronti opposti, per carità, cioè questo non è che toglie, però allo stesso tempo il fatto che anche quella figura abbia una sua storia, una sua personalità, ti deve fare delle domande sul perché, sì, che è anche un modo per conoscere se stessi, non solamente per conoscere e indagare in maniera poliziesca qualcun altro.
Ecco, l'analisi del presente, dell'altro, appunto la curiosità, l'interesse sempre manifestato fin dai suoi primi scritti da Carlo Ginzburg, si esercitava anche forse nel settore più difficile per un intellettuale e per qualunque persona al mondo, quello personale, della propria storia individuale e familiare, no? È capitato recentemente che anche tu, David, commentassi alcune sue riflessioni.
Allora, io quando ho letto, cioè, il tema penso di riferimento sia soprattutto al dialogo che lui ha con Vittorio Foa e al libro che lui fa con Vittorio Foa, in questo dialogo in cui sostanzialmente il problema non è andare a scoprire e dire delle cose che nessuno dice, ma è capire come si vive con ciò che si dice, quando lo si dice, che tipo di domande genera il fatto che si dica alcune cose non immediatamente, che passi molto tempo per riconoscerle. Allora, io penso che questo aspetto in cui è sempre difficile, nessuno ha una biografia perfetta e nessuno è la vita esemplare, nessuno è un santo. Uh-huh. Allora, questa è una cosa che credo Carlo Ginzburg abbia avuto profondamente nel suo ultimo libro, quello intitolato Il vincolo della vergogna, quello che è uscito per Adelphi non più tardi di un anno fa, dove lui riflette sul suo rapporto col mondo ebraico, riflette su quello che sta accadendo intorno a Gaza, riflette sui silenzi. Allora, e riflette non nel senso di dire ho ragione, lui ne riflette perché il tema che mette in questione è le difficoltà che ciascuno ha, e quella dimensione che io ho trovato tantissimi anni fa nel dialogo che lui ha avuto nel libro che ha fatto insieme a Vittorio Foa, mi sembra che sia stato un aspetto costante di questo processo, per cui quando si affrontano questioni che ti riguardano personalmente non c'è nessun ritratto perfetto da costruire, cioè da costruire i luoghi dove tu usi con difficoltà le parole, i momenti o i temi o le questioni in cui le parole ti escono perché qualcuno ti obbliga a dirle, perché sennò tu avresti molta difficoltà a dirle. E quindi che sono la spia, avrebbe detto Carlo Ginzburg, indiziaria di qualcosa di sottofondo che vale la pena di essere indagato, che non è la verità, è appunto gli strati molteplici della personalità che ciascuno di noi ha al proprio interno. Nessuno è coerente, però può quel processo ti può aiutare a mettere sul tavolo le questioni che con difficoltà affronti, in una dimensione in cui conta molto il privato, il personale, certo, forse certo, più che il privato, ma dove non c'è niente di, appunto, di guardare la storia dal buco della serratura. Non è la curiosità morbosa, è la voglia di saperne di più.
E torniamo sempre, no, a questo leitmotiv che molti e molti di noi forse dovrebbero anche riscoprire. Sto pensando alla velocità con cui, per esempio, noi giornalisti approfondiamo fino a un certo punto, insomma, le questioni che invece meriterebbero più tempo, no? Perché nel discorso di Ginsburg c'era anche questo, insomma, la possibilità di lasciarsi dimentare certe riflessioni per poi riprenderle, magari confrontarsi, no?
C'era questo, ma dopodiché io penso che lui fosse anche consapevole che esiste un mestiere che ti impone, come dire, la immediatezza.
Certo.
Però quello che puoi fare in quell'immediatezza è lasciare dei margini di domanda.
Sì, di non risposto. Sì.
Di vale la pena di tornarci. Cioè, perché certo, questo, senza appunto dire c'è la verità ma ora non riesco a dirla. No, vale la pena magari sforzarsi e trovarsi per trovarla, o per individuare i punti di passaggio, ecco, questa dimensione in cui l'elemento non vuole dire della collettività, ma della pluralità, mm-hmm, del trovarsi tra più voci, di non essere autosufficienti, è un'altra dimensione intellettuale molto importante che credo ci sia nella sua lezione.
E allora cercheremo di tenerla presente e ringraziamo davvero David Bidussa per questo ricordo, ma anche, insomma, per questo percorso che in qualche modo ci riporta alcune delle suggestioni più significative e anche dei, insomma, dei riferimenti che per noi possono essere utili davvero nella quotidianità. Lui stesso parlava di quotidianità proprio in quell'ultima intervista che David Bidussa ha appena citato per Lucy. Carlo Ginsburg, lo abbiamo ricordato quest'oggi così, grazie a David Bidussa come sempre.
Grazie a voi tantissimo.
E noi, dopo aver ricordato così Carlo Ginsburg, scomparso questa notte a Bologna, il celebre storico saggista e docente, noi ci spostiamo a Pesaro per parlare del Pesaro Film Festival con Barbara Sorrentini. Ciao Barbara!
Buongiorno, buongiorno dalla Piazza del Popolo di Pesaro, dove la sera vengono proiettati film appunto per il popolo, neanche se fosse detto così, la vista sotto il sole oggi è particolare perché, vabbè, questo va detto, c'è sempre davanti allo schermo che è appoggiato su marchi e servizi, cioè la bandiera palestinese da una parte e la bandiera gialla con Verità per Giulio Regeni, quindi comunque sono sempre presenti. Ma la cosa particolare oggi è che c'è anche una manifestazione di farmacisti con la CGIL che chiedono un rinnovo del contratto e devo ammettere che non avevo mai visto così tanti farmacisti in piazza col camice bianco, giustamente a chiedere anche i loro diritti contrattuali. Oltre a questo ovviamente c'è il cinema, la 62esima edizione, il festival in realtà è già a metà, noi l'abbiamo già annunciato con l'intervista a Maurizio Nichetti, al direttore artistico Pedro Armottida. Ricordiamo che Nichetti sabato sarà in questa piazza davanti a questo schermo a parlare appunto del suo cinema e verrà proiettato Ratatatan, film storico che abbiamo, con il quale forse siamo anche un po' cresciute, la nostra generazione un po' cresciuta. E detto questo, ci sono anche tutti film al cinema su grande schermo che vengono riproposti come retrospettiva, però ovviamente non c'è solo questo. Ieri, ma poi ci arriviamo perché ho anche un contributo audio che mandiamo tra pochissimo, dico così brevemente la giornata di oggi per avere un'idea. Per esempio stamattina si è presentato il libro Il cinema di Jacques Denis, che è di Valerio Carando, che è un giornalista che ha scritto su Cineforum, sul Segno Cinema, è anche docente di cinema, dedicato a appunto a questo regista francese che ha lasciato tantissimo alla Nouvelle Vague, ma poi a tutto quello che è venuto dopo. Poi oggi pomeriggio spesso qui viene dedicata una retrospettiva musicale curata da Luca Pacidio, che scrive su Film TV e l'abbiamo anche ospitato comunque anche noi in radio, E quindi è un pomeriggio oggi particolare dedicato quasi totalmente ai video, non solo video musicali, film e documentari dedicati alla musica in tutte le sue forme. E poi continua una retrospettiva abbastanza particolare, dedicata a un direttore che ha fatto fotografia inglese, lui è William Rabanda, ormai è più noto come regista, è iniziato come direttore della fotografia, a un certo punto ha iniziato a costruire un cinema sperimentale lontanissimo da ogni tipo di distribuzione, soprattutto sono i farmacisti che stanno applaudendo perché deve essere uscito qualcuno, questo è il rumore in sottofondo, che è qui ospite, tiene anche una sorta di masterclass per raccontare il suo lavoro e quindi questa giornata è dedicata anche a lui. Ultima cosa, questa sera sul palco di Piazza del Popolo ci sarà Nico Manceschi, che avevamo già conosciuto per il Leone d'Oro per il suo film Prima della pioggia, lui è regista macedone, stasera presenterà Dust, un film di quasi 20 anni fa, che racconta comunque il suo luogo di nascita, ma anche con delle infarciture un po' hollywoodiane e western. E questa sera sarà lui l'ospite della giornata, poi oggi pomeriggio sarà anche possibile fargli delle interviste. Adesso ascoltiamo Edoardo De Angelis, che molti probabilmente ricordano sia per Comandante, il film con Pierfrancesco Favino, che aveva aperto il Paese di Venezia, scritto con Sandro Veronesi, che aveva è stato anche molti dubbi e molte polemiche. Edoardo De Angelis 10 anni fa ha fatto Indivisibile con le due gemelle Fontana, che adesso lavorano tantissimo, Angela e Mariana Fontana, anche in altri film, e tra gli altri suoi lavori c'era Mozzarella Stories, con cui aveva esordito, Perez con Luca Zingaretti, e ieri hanno presentato il film Indivisibili, che appunto ha compiuto 10 anni. Ascoltiamo un estratto, insomma, dall'intervista che gli ho fatto ieri con Pesaro.
Va bene, grazie a Barbara Sorrentini, ciao, a domani, grazie, ciao.
Ciao. Indivisibili compie 10 anni, a vederlo oggi non sembrano passati 10 anni, c'è ancora un film con un respiro moderno, non so che cosa tu pensi, non so come sia nato, se vuoi raccontarci com'era stato il momento, insomma qual è stato il contesto in cui è nato questo film e accompagnarlo ancora oggi, cosa significa per te?
Beh, ricordo che all'epoca stavo attraversando una separazione e cercavo una storia che potesse essere emblematica di quanto questo tipo di momenti emotivi sono al tempo stesso dolorosi, ma sono anche pieni di desiderio di una vita che vuole trasformarsi, che vuole cambiare. E allora lo sceneggiatore Nicola Guaglianone mi raccontò questa suggestione di due gemelle siamesi che danno da mangiare a tutta la famiglia con il loro bel canto e che a un certo punto però scoprono di potersi dividere. E mi sembrò perfetta come immagine, perché quando uno sente qualcosa nella propria vita, poi lo sforzo dell'autore è cercare un'immagine che la trasfiguri, che non sia il racconto biografico, no, ma che sia il distillato di una serie di riflessioni filosofiche, di una serie di suggestioni emotive. E questo è il fotogramma, un distillato.
E questo concetto di indivisibile, che poi appunto prende un'altra forma nel film, l'avete trasformato anche tecnicamente. Adesso si userebbero magari degli effetti diversi, eppure, adesso stiamo parlando di 10 anni fa, non di 50 anni fa, però comunque sia, è un trucco che fa effetto a vederlo al cinema. Come l'avete realizzato?
Ma intanto ti dico che se lo girassi oggi utilizzerei la medesima tecnica. Perché le tecniche migliori, e io ho fatto esperienza di varie tecniche di effetti speciali, anche digitali, con Comandante in particolare, ho passato tutta in rassegna tutte le possibilità. Ma gli effetti migliori sono quelli che si possono toccare, che hanno una consistenza materica. In quel caso noi realizziamo il calco dei corpi delle due attrici, Angela e Marianna Fontana, e realizziamo in silicone medico il loro legame, con una parte anche di materia che simulasse la cartilagine e l'osso che le teneva unite. Durante le prove con le ragazze usammo, diciamo, sistemi più di fortuna, ma mi ricordo che per mesi loro lavorarono legate, nuotarono legate, camminavano legate, recitavano legate, perché quella è una composizione del corpo che non si può improvvisare. come niente si può improvvisare nel cinema, quindi c'è bisogno di prepararla molto affinché poi ogni gesto risultasse naturale.
Un'altra cosa che salta agli occhi di quel film sono i luoghi dove sei andato a girare, che luoghi sono e se questi luoghi sono cambiati invece in 10 anni.
È Castelvolturno, che è il mio luogo, diciamo, di elezione, dove sono tornato poi successivamente per il Vizio della Speranza. Per me è il centro del mondo, lì i quattro elementi della natura si incontrano con una forza devastante. Cambia in continuazione, come un essere umano. Cambia pelle, cambia colore, cambia composizione sociale. E quello che non cambia è la sua forza di attrazione, o almeno la forza di attrazione che esercita su di me.
E allora grazie a Barbara Sorrentini per questa intervista, a Edoardo De Angelis, che stasera presenta il suo film Indivisibili, che compie 10 anni proprio al Pesaro Film Festival. Noi abbiamo ancora molti argomenti di cui parlarvi, fra poco però c'è la pubblicità, già un ospite, un collega molto molto amato anche da voi, e mi ha raggiunto in studio, ma ve lo dico dopo, dopo la pubblicità.
Wait until the shower cries for every drip. Breaks the ice, the sweat and the steam, this gushing heat. Our bodies warm, confide in me. I'll put down everyone, I'll put down.
Bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30 ed è il momento dello spazio delle arti visive. Stavolta il servizio di Tiziana Ricci riguarda Out of Place, arte e storie dai campi rifugiati del mondo. è il titolo della mostra che si può visitare da oggi nel giardino della Fondazione Rovati di Milano in Corso Venezia. Il progetto espositivo è della Fondazione Imago Mundi, in collaborazione con Fondazione Rovati e col patrocinio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Ascoltiamo.
Out of place, fuori posto. È un termine preso a prestito dallo scrittore palestinese Idor Said per definire i rifugiati. Sono 117 milioni le persone costrette a lasciare casa, paese, per le guerre, le persecuzioni e le violenze. Il 19% di loro vivono nei campi per rifugiati. Questo progetto espositivo ci mostra le opere di artisti che vivono all'interno di grandi campi per rifugiati nel mondo. Chiara Longhi è di Imago Mundi e poi sentiremo la curatrice.
Il progetto è una raccolta di opere, sono 284 tele in formato 10x12 cm che provengono da 18 tra i maggiori campi rifugiati che ci sono oggi al mondo e alcune altre.
E quindi non solo in Palestina, anche
assolutamente
tanti
no,
paesi?
No, sono quasi collocati in quasi tutti i continenti, poi ci sono anche altri, ci sono dei grandissimi campi del Kenya, dell'Uganda, ci sono gli afghani
anche
che sono
Sudan,
anche sì, una presenza di profughi sudanesi che sono in altri campi adesso, il campo di Zaatari, che è un grandissimo campo che ospita principalmente rifugiati siriani, non solo ma principalmente, poi abbiamo gli afghani che sono quasi esuli all'interno del proprio paese dopo che il paese è ricaduto in mano ai talebani nel 2021, gli artisti di fatto non hanno più potuto fare arte liberamente, per cui quelli che di loro hanno deciso di restare all'interno del paese sono di fatto esuli a casa propria, di rifugiati interni, abbiamo poi i corridoi migratori del Sud America, ci sono alcuni artisti che raccontano questo, abbiamo artisti ucraini che sono fuggiti in Europa durante la più recente il recente conflitto in Ucraina, quindi insomma ci sono rappresentati tante persone che vivono in questa situazione di movimento, di fuga, di rifugio e di appunto di status di rifugiati. Il progetto si inserisce all'interno di collezione Imago Mundi Collection, scusate, che è una raccolta di opere tutte nel formato 10x12 cm che è patrimonio di Fondazione Imago Mundi, e la raccolta è iniziata circa 15 anni fa per volontà di Luciano Benetton, e l'idea era di raccogliere delle rappresentanze, una sorta di fotografia dell'arte contemporanea mondiale da quasi tutti i paesi del mondo, per cui abbiamo raccolte che vengono da
quindi
oltre
160
paesi.
Quindi quello che vediamo qui sono opere di artisti.
Questi sono artisti,
non gente comune che si è
espressa. In alcuni casi sono effettivamente artisti che hanno dovuto scappare dal proprio paese e hanno vissuto l'esperienza dei rifugiati, hanno vissuto per un periodo all'interno dei campi, alcuni di essi ci sono tuttora, altri sono persone che all'interno dei campi hanno avuto la possibilità di entrare in contatto con magari progetti artistici anche grazie a UNHCR in alcuni casi, e hanno potuto provare a esprimere la propria storia in maniera visiva, quindi c'è l'una e l'altra cosa. Questa è un po' caratteristica di Imago Mundi Collection, che vuole mettere sulla stessa linea artisti affermati e artisti emergenti, questo nel progetto in generale, e in particolare in questo capitolo che riguarda appunto gli artisti dei campi rifugiati c'è questa mescolanza. L'idea è di uscire un pochino da quella che è l'etichetta di rifugiato, perché chiaramente queste persone sono rifugiati a tutti gli effetti, o sono profughi in alcuni casi, sono in movimento, però il fatto di avere questa etichetta addosso in qualche modo oscura o comunque copre tutta la loro biografia,
il loro talento,
esatto, e anche riassume una persona in questa etichetta, mentre la possibilità di raccontarsi direttamente in prima persona nel caso del nostro progetto attraverso un'espressione visiva, quindi attraverso l'arte, è qualcosa che per noi era importante. Queste tele sono firmate, hanno un titolo, sono firmate da loro, quindi loro sono a tutti gli effetti autori di queste tele.
In genere sono espressioni varie o spesso riguardano la situazione che stanno vivendo?
E molto spesso riguardano la situazione che stanno vivendo, perché chiaramente è qualcosa che dura per molti anni. La situazione di rifugiato, comunque di esule, di profugo, spesso si protrae per anni. Molti di loro adesso sono emigrati in Europa, negli Stati Uniti, hanno ricominciato a lavorare come artisti, sono riusciti a ricostruirsi una vita, ma per molti di loro chiaramente quello che hanno scelto di esprimere è parte di quella
ma
storia.
Ma poi queste opere sono itineranti, si vedranno in giro?
Noi speriamo che il progetto
adesso le vediamo qui per un periodo.
Sì, sì, sì. Speriamo che il progetto continui a viaggiare. Questa è la quarta tappa. Noi, quando abbiamo completato la raccolta, abbiamo presentato per la prima volta la collezione a Treviso presso il nostro spazio espositivo Galleria delle Prigioni. La mostra è poi stata all'Università di Padova, è stata al Parlamento Europeo a Bruxelles lo scorso anno. Oggi siamo qui a Milano, ci fa molto piacere, ringraziamo Fondazione Rovati per la sensibilità con cui ha accolto l'idea del progetto e speriamo ci possano essere altre tappe. Il senso e il motivo per cui sono anche allestite su questi pannelli è perché possano essere trasportate facilmente.
Possono essere acquistate le opere?
No, non possono essere acquistate.
No. Ora sentiamo Irina Ungureanu, che è la curatrice di questo progetto espositivo che presenta opere di piccolo formato ma molto belle, molto significative.
La cosa straordinaria di questo progetto e una delle scoperte che ci dà fiducia per il futuro, diciamo, è che questi artisti, che gli artisti continuano a fare gli artisti anche in realtà talmente difficili come sono i campi rifugiati. Il progetto, che si chiama Out of Place, fuori posto, racconta le storie attraverso delle piccole opere del formato di Mago Mundi 10x12 di 264 artisti che vivono all'interno di 18 dei più grandi campi per rifugiati del nostro mondo e anche di artisti che nel loro passato sono passati per tali realtà. Di campi,
cioè, che hanno vissuto la guerra, sì. Hanno dovuto scappare dal loro paese.
Sì, ma che sono passati quindi per campi per rifugiati. L'idea del progetto era proprio di riprendere storie di artisti che vivono o hanno vissuto in campi per rifugiati.
E un progetto come questo è bello, perché le opere sono belle e interessanti. Pensa che possa essere efficace per muovere le coscienze della gente in giro per il mondo, perché so che lo portate in giro.
È quello che speriamo. Le nostre intenzioni, diciamo, erano due: prima, di dare voce e di rappresentare artisti che si trovano in realtà difficili, di non insistere sul loro statuto da rifugiato ma da artista, e quindi questo per creare un'aura di normalità, e secondariamente, evidentemente, per rialzare,
svegliare la gente su queste situazioni, le
coscienze,
che sono tante,
per realizzare il fatto che tutto è in espansione. Mentre facevamo il progetto è scoppiata la guerra in Ucraina e abbiamo pensato è giusto dare voce anche ad artisti che vivono questa realtà, certo non in campi per rifugiati, ma che in ogni caso devono lasciare il loro paese. Quindi abbiamo dedicato una sezione anche a loro, abbiamo dedicato un'altra sezione del progetto ai corridoi di migrazione in Sud America, che è un fenomeno che esiste tuttora.
Una situazione di cui non si parla mai e che è drammatica, sì. Perché io ho visto anche mostre fotografiche, è il Sudan.
Abbiamo artisti sudanesi che sono emigrati nei paesi vicini, che vivono nei campi, sì.
Sono contenti gli artisti di questo progetto?
Sì,
partecipano
molto,
volentieri.
Partecipano e non solo, ma grazie alle nuove tecnologie la comunicazione è più facile adesso, quindi sono al corrente della mostra. Alcuni hanno anche lasciato nel frattempo, il progetto è finito 2 anni fa, adesso sta viaggiando, e quindi alcuni artisti hanno lasciato i campi. E
vengono pagati per le opere?
Vengono pagati per le spese di produzione, e il progetto, quello che gli offre, è il fatto che la mostra continua a viaggiare, a raccontare le loro storie. È stato pubblicato un catalogo che si trova in vendita anche qui alla Fondazione Rovati, e quindi hanno questa visibilità e questa piattaforma dove possono raccontare la loro storia e la loro arte.
Out of Place, dunque, arte e storie dai campi rifugiati nel mondo, il titolo della mostra che si può visitare da oggi nel giardino della Fondazione Rovati di Milano in Corso Venezia. E allora, quando nel sommario vi ho raccontato che sarebbe arrivato un ospite, poi ve l'ho anche ricordato, che mi fa molto piacere avere in studio, ma che in studio ci sta spesso, parlavo di Pier Giorgio Pardo. Buongiorno Pier Giorgio,
buongiorno,
benvenuto.
Buongiorno Ira, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, grazie mille per l'invito, è un piacere anche per me tantissimo essere qui.
Allora, grazie, perché grazie sia di essere qui sia di avere scritto questo libro davvero importante anche come corposità, nel senso che proprio possiamo definirla nel senso buono, una piccola enciclopedia che non c'era, cioè si chiama Matrilineare, l'abbiamo già presentato in una serata di Live Pop, quindi c'è anche una conversazione che sicuramente è più articolata di quella che potremo fare oggi, ma ci tenevamo ad avere ospite a Cult Pier Giorgio Pardo, appunto, con Matrilineare, perché la musica italiana nelle parole delle cantautrici, edito da Minimum Fax, ci rivela una serie, intanto grazie della bellissima dedica, perché il rabdomante di parole e note dell'autore non me l'aveva mai detto nessuno e quindi d'ora in poi così mi presenterò in certe occasioni. In realtà tu fai un lavoro per restituire il mal tolto anche in molti casi, soprattutto nella prima parte, quella dedicata alle prime cantautrici, che nemmeno cantautrici venivano considerate. Il cantautorato era pervicacemente maschile e maschilista.
Sì, bisogna dirlo. È un po' questo, infatti l'ho chiamata Matrilineare perché quella compilation edita dal Consorzio Produttori Indipendenti. Ci tengo a dire Consorzio Produttori Indipendenti e non Consorzio Suonatori Indipendenti, perché era proprio una costola del progetto che aveva pensato l'idea di fare cantare le cantautrici di quelle che allora erano emergenti, penso a Cristina Donaggi, Eva Di Marco, eccetera, accostando quei brani alle tracce delle mondine. E quindi questo insieme creava appunto la matrilinearità, però io penso che in quel momento lì fosse quasi un esercizio di realtà che la cultura antagonista faceva anche in Italia, cioè anche gli ambienti controculturali, diciamo i vessilli del progressismo, non erano esenti da maschilismo e non lo erano stati nella lettura di momenti importanti, perché per tutti gli anni di piombo fondamentalmente l'aedo del tempo presente era stato il cantautore con la sua chitarra in mano ed era lui che spettava il compito di spiegare la realtà, e quindi tutte le cantautrici che c'erano state in quei 10 anni e più, in quei 15 anni se vogliamo, di evoluzione di autoralità in italiano, erano stati maschi. Cioè, le donne erano state pochissime e spesso collocate in dei ruoli marginali. Allora io ho cercato di raccontare, usare Matrilineare come spartiacque, quindi quella generazione del 96, che è anche la generazione della Pantera, e avere un prima e un dopo, quindi dal 58 certo. al 96 e poi dal 96 ad oggi. E ho cercato, sì, e come dicevi tu, di restituire un po' il mal tolto, perché in questo modo ci siamo privati di una visione del mondo, di un angolo, di una prospettiva.
Mi fa piacere che tu parli di Maria Monti. A me è capitato di incontrarla, intervistarla, insomma, negli ultimi tempi della sua vita, la vera musa di Gaber, colei che lo ha di fatto costruito parte, perché insieme ad altri artisti con cui Gaber gravitava nella periferia di Milano, con Teatro Canzone, lei era anche molto spiritosa, ironica, sarcastica proprio, insomma, cioè ci sono dei numeri con Gaber in cui si divertono a usare, no,
sì, loro si divertivano molto
ed erano veramente una coppia meravigliosa, insomma,
meravigliosa, cioè, sì.
Infatti io ho pensato di chiudere la nostra conversazione fra poco con Non arrossire, che noi conosciamo nella versione di Gaber, ma che letta e cantata da una donna, Non arrossire mentre ti guardo.
Ma anche perché
pezzo era più originale,
era suo,
l'aveva scritto lei.
Lei proprio.
Ma proprio il punto di vista che è diverso, no?
Cioè, il punto di vista è diverso.
Una ragazza che dice a un uomo: Non arrossire mentre ti guardo. No, cioè, quindi
ribalta la prospettiva
no? dell'uomo che dice alla ragazzina timida non
per cui restituisce freschezza al sentimento della timidezza, cioè lo strappa allo stereotipo,
toglie l'uomo dallo stereotipo e dagli obblighi, per esempio. È anche molto affettuosa, no? Cioè, sono capitata su questa canzone perché secondo me è proprio significativa di un punto di vista che non veniva descritto allora, non veniva. Hai accennato alla struttura di questo libro veramente molto articolato. Vogliamo fare qualche nome? Tu parti appunto dall'agosto 1958
e quindi da Maria Monti.
Esatto, Un miracolo a Milano, insomma, sono anche titoli molto suggestivi. E Poi è un viaggio, una scorribanda per Di Fiato attraverso tante figure tutte interessanti.
Beh, sono il grande dono che ho ricevuto intervistando queste persone è proprio la loro intelligenza, nel senso che è difficile spesso, anche facendo questo mestiere, che due intelligenze, che due capacità o due tentativi di leggere la realtà si incontrino a un livello di apertura anche sostanziale. Loro mi hanno fatto questo dono, mi hanno dato la loro spesso la loro originalità, la loro ironia.
Beh, insomma, vuol dire che evidentemente l'hai messa nella condizione di esprimerla.
E quindi personaggi, non so, Nada,
Jenny Sorrenti, che molti forse hanno dimenticato.
Che non è la sorella di Alan, no. E basta. Ma è una straordinaria autrice che ha fatto un lungo percorso di ricerca, che a un certo punto ha, per esempio, permesso a Pino Daniele di fare la sua prima registrazione in studio. E quindi diciamo che il chitarrismo un po' jazz e la capacità di Pino Daniele di portare la tradizione napoletana in un ambito moderno ha avuto in Jenny Sorrenti la prima interlocutrice. E quindi è veramente un personaggio straordinario, così anche Grazia Di Michele, persino Rettore.
Sì,
Rettore è una sorpresa trovarla così antifascista, per esempio.
Sì, lei lo era, ma lei aveva tutte le canzoni prima di diventare Rettore, sì. Quando era Donatella.
Sì.
Lei cantava canzoni di impegno politico. Sì, sì. Lei ha tutta una gioventù passata, come dire, a manifestare in piazza.
A manifestare, sì. Quindi anche contro il patriarcato, anche, cioè era proprio, e questa vena viene fuori anche nell'intervista, anche quella è stato un regalo. Chiaramente anche Cristina Donà è una intervista che ho amato molto, e poi ci sono le nuove leve, cosiddetto, cioè giovani autrici di grande talento, alcune sono state anche nostre ospiti nel tempo, penso a Birth, penso a
Mischeta
è una donna di intelligenza, Marta Del Grandi, tante sono state nostre ospiti, c'è la Nigna, per esempio, che è un'intervista che è interessante anche per la cultura che esprime, perché lei proprio ha un percorso come ricercatrice di cultura popolare che è molto interessante. Quindi sono stati degli incontri che mi hanno davvero arricchito, e questa è la cosa che amo pensare di questo libro.
Infatti, che termina nel gennaio del 2026, dopo essere partito da lontano, e questo è anche il motivo per cui l'ho definito una piccola enciclopedia che non c'era, perché non è strutturato ovviamente per voci, è strutturato cronologicamente però, e rappresenta effettivamente anche per chi in quei primi anni o c'era oppure li ha sentiti raccontare successivamente, anche un modo per ritrovare una serie di contenuti che probabilmente abbiamo tutti quanti un po' bypassato allora, cioè li abbiamo in qualche modo, no? Cioè non erano incasellabili nel lessico del racconto della musica di allora, e quindi venivano fuori molto meno.
Pensa che ancora adesso, se scrivi paroliera su Word, te lo segna come errore. C'è questo rosso sotto, me l'ha fatto notare proprio francamente, perché l'idea della paroliera non è ancora contemplata dal...
Aggiungo anch'io un dettaglio. Io ricordo quando ho fatto l'esame da paroliera appunto alla SIAE, tanti anni fa, perché mi è capitato di scrivere delle canzoni, gli esami venivano fatti, dovevi riprodurre un testo che avesse la stessa metrica di un testo esistente. I testi erano tutti di uomini, addirittura interpretati solo da uomini, proprio...
sì, credo, cioè, questa è una...
Rose rosse per te, è quello che è capitato a me di Massimo Ranieri, rose rosse per te,
okay.
Ero lì che cantavo nel cubicolo dell'esame per ottenere la stessa metrica, anche questo è significativo.
Sì, anche questo
proprio ragione, cioè proprio...
Sì, perché anche la canzone d'autore, quindi la canzone scritta scritta da autori per interpreti, anche interpreti femminili. In questo caso Rose Rosse era un omaggio, un momento di male gazing, se vogliamo, no? Con questa idea della donna da omaggiare con le rose e così. Ma almeno erano rose. Ma se pensiamo a tutte le sfighe che hanno fatto cantare a persone, a grandi personaggi, donne di grande energia come Mina, come
sì.
Ornella Vanoni, come
sempre maltrattate,
come Mia Martini, alcune delle quali erano anche autrici. Io parlo dell'album autorale di Mia Martini. Comunque erano tutte donne con un lamento da esprimere, in una posizione, diciamo, che se vuoi è di marginalità, no?
O comunque
non
di
numerica, ma di subalternità.
Allora, grazie davvero, insomma, da tutte noi a Pier Giorgio Pardo per Matrilineare, la musica italiana nelle parole delle cantautrici, un libro tra l'altro scritto anche in modo, con un lessico molto piacevole alla lettura, che ti appassiona, insomma, Minimum Fax, grazie. L'editore. Grazie per essere venuto a trovarci. Allora ascoltiamo almeno l'incipit di Non arrossire con Maria Monti.
Bellissimo.
Grazie. Non arrossire. Quando ti guardo, ma ferma il tuo cuore che trema d'amore, non aver paura di darmi un bacio. Ma stammi vicino e scaccia i timori. Il nostro amor non potrà mai finire. Stringiti a me.
Ed è il momento, dopo Maria Monti con questa straordinaria Non arrossire, sua canzone insieme a Giorgio Gaber, di Ore d'ozio, la rubrica di Francesca Scotti.
Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. In questi giorni sono a Nagoya e una delle prime cose che ho fatto appena arrivata è stata andare a controllare se la casa dove ho abitato c'era ancora. In Giappone le case vengono demolite e ricostruite spesso, con una naturalezza e una rapidità che per me hanno qualcosa di vertiginoso. Da un giorno all'altro un edificio può sparire, soprattutto quando comincia a essere anzianotto, e al suo posto ne compare uno nuovo, o un parcheggio, o magari solo uno spiazzo erboso che attende di essere acquistato. Camminando, nel timore di trovare la mia vecchia casa svanita, mi sono chiesta, se fosse stata ancora lì, avrei preferito trovarla abitata o vuota? Vedere il nome di una nuova famiglia sulla casella della posta forse mi avrebbe ingelosita un po', ma allo stesso tempo una casa abitata è una casa meno sola. Se vuota invece sarebbe stata proprio così, come io l'avevo lasciata, ma anche più malinconica. Alla fine la casa era ancora lì, ed era vuota. La seconda dimora che sono andata a controllare subito dopo è stata quella dei corvi del quartiere. Il loro nido è in cima a un'immensa canfora, dentro il recinto di un santuario sulla collina. E buona parte di quell'opera, ne sono abbastanza sicura, è stata realizzata con gli appendiabiti che, nel tempo, hanno sottratto dal mio balcone. La prima volta che ho visto un corvo volare con una gruccia nel becco, ho pensato di avere un'allucinazione. Poi mi sono accorta del nido, dal quale spuntavano appendiabiti blu e argento, e allora mi sono tranquillizzata. Niente visioni, erano loro ad avere una passione per il bricolage. I corvi mi stanno molto simpatici e li trovo bellissimi. Quando ne vedo uno appollaiato sui fili elettrici, nero e lucido come fosse inchiostro, penso che sia uno degli abitanti più caratteristici delle città giapponesi. Rumoroso, intraprendente e spesso considerato un fastidio. In Giappone i corvi non hanno una reputazione proprio meravigliosa. Aprono i sacchi della spazzatura, spargono rifiuti alla ricerca di qualcosa di buono da mangiare, gridano all'alba. In alcune città sono stati considerati un vero problema urbano e così compaiono reti colorate sui punti di raccolta dei rifiuti, sacchi più resistenti, consigli su come sistemare la spazzatura perché non possano raggiungerla. Nel bellissimo libro La mente del corvo, pubblicato in Italia da Adelphi, il biologo americano Bern Heinrich racconta i corvi e la loro capacità di osservare, ricordare, giocare, risolvere problemi. Racconta la sfera affettiva e le paure. Io, anche quando fanno disastri, non mi stanco di ammirarli. Camminata goffa, colpi di becco decisi e grande talento strategico, menti acute e caratteri difficili. In Giappone il corvo ha anche un'altra declinazione, per sua fortuna. È lo Yatagarasu, il grande corvo della tradizione giapponese, rappresentato con 3 zampe. Simbolo di guida divina e di buon auspicio, secondo la mitologia fu inviato dagli dei per guidare il leggendario imperatore Jinmu, primo sovrano del Giappone, attraverso le montagne di Kumano. Un corvo guida, dunque, conosce la strada e la indica a chi l'ha smarrita. Io, a Nagoya, con lo sguardo all'insù a osservare il nido in cima alla canfora, non avevo bisogno di attraversare montagne né di fondare un regno, ma di certo stavo cercando di ritrovare una mia dimensione in una città che per molti anni ho chiamato casa, e probabilmente le guide servono anche a questo. Allontanandomi dal santuario, mi è venuta voglia di ascoltare Faded Corners di Kushi, musicista giapponese che intreccia dream pop, elettronica ambient e paesaggi sonori delicatissimi. È una ninna nanna in cui riecheggia un antico canto del Ryōjin Isho, canti che fanno danzare la polvere sui raggi, una raccolta dell'antico Giappone del periodo Heian. E così, dopo aver cercato punti di riferimento tra appartamenti vuoti e nidi di corvi, una ninna nanna è esattamente ciò che ci vuole.
E grazie a Francesca Scotti per questa nuova puntata di Ore d'Ozio direttamente dal Giappone. Noi adesso abbiamo appuntamento con le notizie delle 12.30. Ci sentiamo domani alle 11.30. Un saluto da Ira Rubini. Non può te.